abbiamo pensato di rimanere, sono anni, non vedremo, per tornare bambino, cioè, da tanti anni che la deve così. Comunque, abbiamo queste piacevolezze, speriamo che domani la temperatura non sia tanto giù, perché sennò sarà tutto gelato. E ci occupiamo oggi del sistema AGNRH, che è un sistema di neuroni ipotalamici molto importante, molto studiato attualmente, anche perché ci sono dei risvolti economici piuttosto interessanti che vi spiegherò se c'è tempo. Innanzitutto, cosa significa GNRH? GNRH significa gonadotropin releasing hormone. E anticamente questo peptide, che è un decapeptide formato da 10 aminoacidi, era denominato LHRH, cioè releasing hormone dell'LH. Questo, diciamo, nei periodi in cui non si era ancora capito come era fatto l'LH e come era fatto l'FSH, vi ho già spiegato brevemente che l'LH e l'FSH sono prodotti dalla stessa cellula ipofisaria, eccezione tra tutti gli ormoni ipofisari, e che sono in realtà delle molecole molto simili, che, cioè tra queste due molecole ci sono tre catene e sono dei dimeri costituiti dall'accoppiamento di una catena che è sempre uguale e le altre due catene diverse. Quindi in realtà sono delle molecole molto simili che svolgono la loro funzione nei confronti della gonade, l'una favorendo la maturazione dei gameti e l'altra invece regolando l'attività delle cellule endocrine della gonade. Quindi evidentemente il peptide ipotalamico che controlla la cellula dell'LH in realtà non controlla solo la secrezione di LH, ma controlla sia la secrezione di LH che la secrezione di FSH. Per questo motivo gli è stato cambiato il nome da LHRH a GNRH. Però se voi andate su lavori che hanno una certa età potete trovare ancora questa dizione di LHRH e ancora alcuni ricercatori continuano a mantenere questo nome di LHRH. Però diciamo che la ricerca dell'FSHRH è stata lunga per molti anni e alla fine si è arrivati a concludere che non c'è e che è la stessa molecola. Questo per spiegare come molto spesso troverete nei lavori citato l'LHRH è la stessa cosa, però diciamo che il termine più corretto da usare attualmente è questo. Innanzitutto, una grande scoperta che è stata fatta una ventina di anni fa su questo sistema è che esistono più molecole di GNRH e ci sono delle piccole variazioni nella sequenza degli aminoacidi e anzi diciamo che questo è stato uno degli esempi più importanti che sono stati portati per definire quel fenomeno che vi ho detto quando abbiamo parlato di peptidi, dell'esistenza di famiglie di peptidi, cioè di peptidi che sono molto simili tra di loro e che si trovano molto spesso in una specie piuttosto che in un'altra, in una classe piuttosto che in un'altra, cioè hanno delle differenze che sono o specie specifiche, o genere specifiche, o famiglia specifica, cioè abbiamo tutte le variazioni. Un esempio di questo l'abbiamo anche parlato brevemente, tipo la vasopressina, la vasotocina, l'ossitocina, la metitocina, che appartengono tutte alla stessa famiglia. Allora c'è un gran numero di peptidi che svolgono funzioni di GNRH e sono molto simili tra di loro. E questo è stato scoperto e è stato descritto. Però la cosa più interessante è stato che mentre si studiava questa cosa si è capito che in realtà esistono dei pool diversi di GNRH, sia come localizzazione neuronale, sia come significato funzionale delle molecole. E questi pool diversi, fino a qualche tempo fa si pensava appartenessero a due famiglie, per cui si parlava di GNRH1 e GNRH2, abbastanza recentemente, diciamo una decina di anni fa, si è scoperto che c'è una terza famiglia di GNRH, e quindi si parla di GNRH3. Questa variabilità tra i diversi GNRH e tra queste tre famiglie, è molto elevata soprattutto nei pesci. Il significato di tutto ciò non lo so, francamente, però siccome qua sono molti naturalisti, questa è una curiosità piuttosto interessante. Nei pesci Intanto il genere H3 si trova solo nei pesci, al momento non è stato dimostrato in altri vertebrati. E poi, come vedete qua, abbiamo delle localizzazioni abbastanza precise, cioè il genere H1, che è quello che qua si vede cerchiato in rosso, degli animali che sono qua elencati, qua vedete, questo è lo storione, questo è il salmone, questo è un pesce della famiglia delle anguille, questo è il tritone, questo è il pollo e questo è un mammifero, non so come tradurlo in italiano, una specie di furetto. Allora, il cerchio rosso sta ad indicare la distribuzione delle cellule genere H1. Come vedete stanno praticamente tutte nella stessa posizione, cioè stanno nel proencefalo, in posizione ventrale e, diciamo, subito davanti all'ipotalamo. La distribuzione è praticamente identica in tutti gli animali. Poi c'è questo secondo cerchio, che è questo blu, che sta ad indicare la localizzazione dei neuroni a genere H2. Il gruppo di neuroni a genere H2 sta nel mesencefalo. Lo vedete qua, lo vedete qua, lo vedete qua, lo vedete qua, lo vedete qua e lo vedete qua. In tutte le specie in cui è stato identificato, questo gruppo di neuroni sta nel mesencefalo. Nel proencefalo in posizione ventrale e praticamente termina davanti all'ipotalamo. L'ipotalamo è qua, è qua, è qua. Possiamo così a naso dire più o meno terminerà a livello dell'area preottica, perché davanti all'ipotalamo abbiamo descritto l'area preottica. Invece il genere H2 sta nel mesencefalo. Allora già questo ci dice che il genere H2 è difficile che abbia un qualche rapporto con il controllo dei sistemi ipofisari, eccetera, perché finora non abbiamo mai parlato di collegamenti tra mesencefalo e ipofisi, mentre, vista questa posizione subito davanti all'ipotalamo, è possibile che il genere H1 abbia questo tipo di attività. E poi, come vedete, solo nei pesci ciclidi abbiamo questo gruppo di neuroni definiti a genere H3, quindi neanche nel salmone e neanche nello storione. Per cui non tutti i pesci hanno questo genere H, questo è situato in pieno telencefalo, la funzione, come per quello situato nel mesencefalo, non è nota, ma diciamo c'è questa curiosità di essere un gruppo neuronale specifico dei pesci. Allora, dal punto di vista dell'origine embrionale, si sa che il gruppo di neuroni denominato che producono genere H1 sono quelli che controllano per lo più l'attività dell'adenipofisi. Quindi il genere H1 è la molecola, diciamo il vero genere H, cioè la molecola che è in grado di controllare l'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi. Questi neuroni, cioè questi neuroni dell'encefalici basali, derivano dal punto di vista embrionale da una struttura che si chiama placodio olfattivo, che è una struttura embrionale superficiale da cui si originano, cioè una specializzazione dell'ectoderma, da cui si originano i neuroni olfattivi. Quindi questo intanto ci porta, questa origine embrionale comune, ci porta a pensare che il sistema olfattivo e il sistema generale H possano avere molte cose in comune. Lo vedremo subito dopo queste lezioni dedicate al genere H, quando faremo il sistema olfattivo, in particolar modo il sistema olfattivo accessorio, perché ci sono appunto i feromoni, di cui abbiamo già parlato brevemente, che sono molecole che vengono captate dal sistema olfattivo e vanno a regolare l'attività sessuale, per esempio. Quindi in qualche modo deve esserci un tramite per via del genere. Siccome questo placodio olfattivo è situato molto, molto avanti, questi neuroni migrano caudalmente e si portano in questa regione a ridosso dell'ipotalamo, che è l'area preottica, dove hanno la massima espressione. E tutte queste cellule che noi vediamo qua come fosse una banda, sono cellule che rimangono dalla migrazione. Cioè, mentre migra verso l'ipotalamo, questo gruppo di neuroni lascia alcuni neuroni nella via che percorre, e questi neuroni si sviluppano in piccoli gruppetti. Non è noto se questi neuroni continuano a essere collegati con l'ipotalamo e l'ipofisi oppure no. Questo è abbastanza poco noto. Perché il genere H ha attratto molti studi, anche, diciamo, studi che hanno una finalità di produrre qualche cosa a scopo anche economico, cioè di guadagnarci? Innanzitutto, essendo il GnRH una molecola che va a regolare l'attività delle cellule gonadotropico-fisarie, evidentemente ci sono delle potenzialità sui due versanti della fertilità, sui versanti dell'infertilità, cioè la cura dell'infertilità. Se io scopro che l'infertilità in una certa donna, per esempio, è legata al fatto che produce poco e male GnRH, cosa succede se io riesco a darglielo e le si mette a posto o non si mette a posto? Tutte le malattie che sono legate al ciclo mestruale, la menorrea, per esempio, che affligge un gran numero di donne, il GnRH sicuramente è il motore principale, quindi lì c'è un grosso interesse economico a produrre molecole che siano in grado di mimare o migliorare l'azione del GnRH. Dall'altro lato c'è invece il fattore anticoncezionale. Se io blocco la produzione di GnRH, blocco anche la produzione di LH e del FSH, non faccio avvenire l'ovulazione, c'è un bellissimo metodo anticoncezionale. Questa vicinanza embriologica tra il sistema olfattivo e il sistema GnRH ha fatto sì che si sviluppassero degli studi particolari per capire se c'erano delle vie privilegiate tra il naso e il sistema GnRH, in effetti ci sono, tant'è vero che oggi alcune molecole che vanno a contrastare l'azione del GnRH vengono inalate come spray nasali, e capite che è molto diverso avere uno spray nasale, magari anticoncezionale, rispetto alla pillola, all'iniezione o altre cose che possono esserci. Quindi ci sono delle potenzialità notevolissime. Se poi passiamo dall'uomo agli animali, e qua molti sono interessati agli animali anche, cosa può significare accelerare il periodo riproduttivo di un pesce? Per esempio, gli storioni a riprodursi ci mettono degli anni. Cosa succede se io do il GnRH e questi si riproducono in mesi, invece che in anni? Significa che se io metto su un allevamento di storioni, divento ricco, ovviamente. E allora, proprio questo è un filone classico di studi sul GnRH, ci sono moltissimi laboratori che hanno studiato la fisiologia del GnRH nei pesci, e se oggi noi mangiamo il pesce che costa pochissimo, perché se vi rendete conto, se andate al supermercato, pesci che 10 anni fa erano pregiatissimi, il branzino, l'orata, il salmone, in realtà li trovate a costi molto bassi. Perché queste specie sono particolarmente sensibili all'azione del GnRH e dell'ormone della crescita, e sono specie che per questo motivo vengono allevate in maniera intensiva. Se voi andate da qualche isola un po' sperduta, perché non li mettono mai in posti molto turistici, per esempio se andate a Creta o se andate alle Canarie, di fronte alle scogliere ci sono sembrano delle tonnare enormi, e sono dei cilindri di rete, chiusi al fondo, e lì dentro ci sono milioni di pesci. Gli danno quello che gli devono dare, attorno ci sono dei pesci enormi, perché tutto quello che non mangiano quelli che stanno in questi allevamenti viene rilasciato nell'acqua, quindi attorno i pescatori prendono delle balene praticamente, ma i pesci che stanno lì dentro, e che non possono scappare, mangiano solo, magari vengono un pochino addizionati con l'ormone della crescita o con GnRH, si riproducono più velocemente, crescono più velocemente, risultato mangiamo le orate a 6 euro al chilo, mentre quando io ero bambino un'orata costava almeno 20.000 lire al chilo, più o meno. Quindi calcolando anche l'inflazione costava molto di più. Per cui se noi oggi abbiamo il pesce a basso costo, è come lo stesso motivo per cui abbiamo i polli a basso costo, perché sono degli animali che si fanno, crescono velocemente, cioè il pollo che voi prendete in rosticceria c'ha 45 giorni, il polletto ce n'ha 30. E quindi è chiaro che se io ho una generazione ogni 45 giorni posso sfornare un sacco di polli che costano poco. I pesci non si sapeva come fare, fin tanto che non sono state applicate degli studi particolari. Tant'è vero che parleremo tra un po' di una molecola che si chiama chispettina, che serve a regolare la pubertà. Io sono andato al primo congresso mondiale sulla chispettina a settembre e non mi spiegavo perché c'era tanta gente che era interessata ai pesci. Poi me l'hanno spiegato, cioè, sì, figurati, questa c'era la pubertà. Se oggi col GNRH facciamo riprodurre uno storione dopo 6 mesi invece che dopo 2 anni, dandogli la chispettina, un domani lo facciamo riprodurre dopo 1 mese. E quindi, per cui c'è un interesse economico fortissimo sugli studi dei pesci. Questo è il motivo per cui sul GNRH in effetti i pesci sono un modello di studio estremamente interessante e anche, appetibile. Noi però tra questi tre diversi tipi di GNRH ci concentriamo sul GNRH1 perché è quello che si sa controlla l'asse che controlla poi gli aspetti della riproduzione. Gli altri due GNRH, devo dire, ne so poco, in generale se ne sa abbastanza poco. Si sa che i neuroni a GNRH2 mandano fibre un po' dappertutto nell'encefalo e quindi è probabile che questo GNRH2 abbia una funzione di neurotrasmettitore, di neuromodulatore, tutto quello che abbiamo detto a proposito dei peptidi. Però noi ci concentriamo sul GNRH1 e in particolar modo ci concentriamo su quella che è le relazioni tra il sistema GNRH1, l'ipotalamo, l'ipofisi e la gonade, quindi proprio l'asse di controllo della riproduzione. Qua nel file trovate appunto queste varie isoforme di GNRH e potete vedere quali sono i peptidi che cambiano in questa piccola catena di 10 aminoacidi. Diciamo che è abbastanza chiaro che ci deve essere una relazione tra ciclo ormonale della gonade, quindi quello che si chiama ciclo ovarico, tra secrezione degli ormoni ipofisari e GNRH. Noi sappiamo che gli ormoni prodotti dalla gonade femminile e messi in circolo sono l'estradiolo e il progesterone e sappiamo da varie prove che questi vanno ad agire a vari livelli del sistema nervoso. Un livello superiore, per esempio, la corteccia frontale, questo coinvolge gli aspetti cognitivi, per esempio la regolazione degli aspetti cognitivi, ma non è quello che ci interessa. Possono agire a livello talamico, e quindi regolazione dei fattori, dell'input sensoriale. Possono soprattutto agire a livello ipotalamico o direttamente a livello ipofisario. Quindi i bersagli sono molteplici degli ormoni prodotti dalla gonade. Ma a noi in particolare interessa questo ipotetico asse, cioè gli ormoni prodotti dalla gonade, come agiscono sui neuroni GNRH presenti nell'area preottica e come questi neuroni GNRH, stimolati in qualche modo, vanno ad agire sulla ipofisi per determinare la regolazione della produzione di LH e di FSH. Quindi diciamo che è abbastanza naturale pensare che in questo sistema i neuroni GNRH siano dei neuroni che hanno il recettore degli estrogeni, direi l'ipotesi più scontata che noi possiamo fare. Intanto vediamo dove sono. Innanzitutto bisogna dire che sulla localizzazione dei neuroni GNRH ci sono stati anche qua moltissimi studi, perché tra i primi anticorpi contro peptidi che sono stati fatti sono stati gli anticorpi contro i neuroni e contro il GNRH, all'epoca chiamato LHRH, proprio per questo suo interesse pratico, cioè capire dove stavano i neuroni. E se voi guardate, dei lavori o dei libri che abbiano, diciamo, una ventina d'anni, 20, 25 anni, voi trovate sempre una descrizione di due sistemi a GNRH, un sistema preottico e un sistema tubulare. Questa ipotesi si basava sul fatto che era stata appena descritta questa relazione stretta tra ipotalamo posteriore, tuber e ipofisi. Vi ricordate quando vi ho spiegato che facendo impressione argentica hanno visto i neuriti di questi neuroni della regione tuberale che arrivavano all'eminenza mediana? E quindi si pensava che lì dovessero esserci i neuroni in grado di produrre i neurotossini. Con gli anticorpi si vedevano due popolazioni di neuroni, una posta posteriormente e una posta anteriormente a livello della retina. E per moltissimi anni si è andati avanti con questa dicotomia. E ancora qualcuno non l'ha capito e continua a scrivere queste cose. Successivamente, diciamo appunto una ventina di anni fa, gli anticorpi sono stati maggiormente purificati e si è cominciato a capire che la popolazione di neuroni situati nella regione tuberale, se io purificavo l'anticorpo, non si vedeva più. In sostanza, la maggior parte di questi anticorpi riconoscevano, non so se avete presente come vengono fatti gli anticorpi contro molecole molto piccole. Si prende un carrier, normalmente una proteina molto grossa, la tiroglobulina, tanto per dirne una, o la sieroalbumina bovina, si lega il peptide a questo carrier, e questo si chiama actene, dopodiché si inietta questa molecola nel coniglio. Il coniglio cosa fa? Fa gli anticorpi contro tutta la molecola, incluso questo piccolo pezzetto che vediamo al giorno. Poi dovremmo purificare l'anticorpo in modo da tirar fuori solo gli anticorpi contro quel pezzetto aggiunto. Se non viene purificato bene l'anticorpo, rimangono anche gli altri anticorpi, quelli che vanno a riconoscere il carrier. E il carrier è una molecola che si può trovare anche nei tessuti. Per cui, molto banalmente, quando hanno provato a purificare questi anticorpi contro la sieroalbumina bovina, è scomparsa completamente la marcatura dei neuroni tuberali. E sono rimasti solo i neuroni dell'embrione. Per cui, oggi sappiamo che negli animali da laboratorio, nell'uomo ci sono sempre dei dubbi, ma negli animali da laboratorio il sistema di neurone GNRH principale è localizzato nell'area preottica. Stiamo parlando di mammiferi, degli uccelli un pochino diverso. No? Quindi nell'area preottica, cioè in quell'area che è immediatamente davanti all'ipotalamo, e in particolar modo questi neuroni si ritrovano vicini a questa regione che si chiama, vedete la sigla, OVLP. Intanto vedete che questi neuroni sono molto, molto caratteristici perché sono piccoli, bipolari e hanno, diciamo, una morfologia molto primitiva. Cioè non è un neurone, non so se avete presente una cellula di Purkinje tutto pieno di ramificazioni, un neurone piramidale tutto bello con un sacco di dendriti. Questo no, un dendrite, un neurite, sono disposti tutti paralleli uno agli altri e l'idea è proprio i neuroni più primitivi o i neuroni meno evoluti hanno questa faccia qua. Che cos'è questo OVLP? OVLP sta per organo vascoloso della lamina terminale. È una regione dove manca la barriera ematoencefalica e quindi è una di quelle regioni che chiamiamo organi circumventricolari. Vi ricordo che la barriera ematoencefalica manca per esempio a livello dell'eminenza mediana. E diciamo, nel caso dei neuroni GNRH nessuno sa se ci sono delle relazioni speciali tra questi neuroni e l'OVLP. Il fatto di trovarsi di vicino suggerirebbe che ci siano queste relazioni, però non è noto. E se anche ci fossero non si sa cosa serve l'OVLP, quindi siamo al punto di partenza. Perché mentre per l'eminenza mediana noi abbiamo il sistema portale, ipotalamo, ipofisi, quindi quel sistema di vasi che mi serve a raccogliere i peptidi e a scaricarli direttamente sull'ipofisi, nel caso dell'OVLP non si sa nulla a proposito della circolazione che avviene all'interno dell'OVLP. Quindi non è noto. Però c'è questa relazione, quindi in qualche modo potrebbe esserci una relazione tra GnRH e OGLT. Questi neuroni, allora, producono, tanto si vedono qua e si vedono in pochissime altre regioni, stiamo parlando di mammiferi, in particolar modo di riproduttori. Qua abbiamo la struttura del gene, ovviamente abbiamo dei vari siti a livello del promoter, dove però se voi guardate le varie sigle, sicuramente non vedete una sigla che ci immagineremmo di vedere. Qual è la sigla che non vediamo? Adesso vi sparate subito. Se noi immaginiamo che ci sia una relazione con estrogeni, dovremmo trovare la sigla ERE, Estrogen Responsive Element, e qua invece non c'è. Quindi questo già mette qualche dubbio sul fatto che ci sia una reale relazione con gli estrogeni, perché se il gene, il suo promotore, non ha un sito di legame al recettore degli estrogeni, non si vede come gli estrogeni possono regolare direttamente l'espressione di questo gene. Poi vabbè, c'è la solita struttura con una serie di esoni, i quali poi confluiscono nel formare un precursore, che si chiama, questo precursore tutto assieme si chiama pre-pro-GnRH, che è formato da tre pezzi. Una sequenza segnale, una parte terminale che si chiama GAP e la parte intermedia che è il GnRH. Quindi poi avviene il clivaggio di questa molecola, apparentemente il peptide segnale e il GAP non hanno funzioni endocrine, mentre il GnRH va a regolare l'ipofisi.
Sì, praticamente la guana produce gli ormoni. Gli ormoni vanno nel cervello e stimolano la funzione di GnRH.
Questa è la teoria.
Quindi non ci sono.
Già, questo è il problema. Ah, okay. Quella è la teoria e questo è il problema. Okay. Ovviamente. E vediamo che ci avvicineremo poi piano piano a capire come si risolve. Però ricordate che, voglio dire, questa descrizione del promotore non c'era 20 anni fa, questa è una roba di 4-5 anni. Cioè la biologia molecolare, la genetica molecolare sono delle tecniche sviluppate solo recentemente, quindi la teoria che gli estrogeni vadano ad influenzare direttamente il GnRH è una teoria vecchissima, quando non c'erano gli strumenti per capire come era fatto il gene. Ovviamente, avendo visto che il gene è fatto così, uno si pone il problema di dire, sì, ma gli estrogeni dove vanno ad agire su questa molecola? Altre cose interessanti del sistema, in alcuni modelli animali si sono visti dei dimorfismi. Per esempio qua, come vedete, questo è un maschio e questa è una femmina di quaglia. Vedete come i neuroni GnRH sono molto più abbondanti nel maschio rispetto alla femmina, siamo nella popolazione preoptica. Analogamente è stato visto nello storno e in altre specie di uccelli. Qua è un pochino più sottile, ma vedete lo stesso, in alto maschio, in basso femmina, questa è l'evidenza mediana di ratto, vedete che c'è molta maggiore immunoreattività, cioè molte più fibre, nel maschio che nella femmina. Quindi di nuovo una cosa dimorfica, una espressione dimorfica di questo peptide. Quello che possiamo dire è che questi dati sul dimorfismo sono molto contrastati. E il motivo è che probabilmente non si tratta di dimorfismo, ma si tratta di diargismo. Cioè, è probabile che queste differenze siano legate al momento funzionale in cui noi prendiamo gli animali, e non tanto delle differenze vere e proprie nel numero di cellule. Per esempio, quelle quaglie che vi ho fatto vedere io, maschio con più cellule, femmina con meno cellule, sono quaglie messe in short day. Se vi ricordate ancora, le quaglie in short day sono quelle che non si riproducono. Se io prendo le stesse quaglie e le metto in long day, non vedo più differenze. Cioè nella femmina compare lo stesso numero di cellule che nel maschio. Quindi questo chiaramente non è un dimorfismo, è un diargismo, cioè in condizioni diverse nei maschi e nelle femmine la popolazione di neurone GnRH risponde diversamente, ma di base è la stessa. E analogamente si pensa che avvenga anche nei mammiferi. Allora, la teoria a questo punto è che, di nuovo, se noi prendiamo che ci sono delle differenze tra animali short day e animali long day, significa che la presenza o meno, per esempio, di testosterone in circolo, di estradiolo in circolo, deve influenzare il sistema GnRH. E quindi ci deve essere una relazione. Che tipo di relazione c'è? Questo è stato, diciamo, uno dei principali motivi di studio su questo sistema negli ultimi anni. Allora, qua abbiamo due profili di femmine di ratto ovarettomizzate, quindi non producono estrogeni per conto loro, e che invece vengono sottoposte all'iniezione di estradiolo. Allora, l'iniezione di estradiolo mi determina un incremento nella produzione di GnRH. Allora, questo evidentemente è una prova a favore del fatto che ci sia una relazione stretta tra ormoni gonadici e secrezione di GnRH. Quindi questo starebbe a dire che ci potrebbe essere un effetto diretto. Però già nel 1983, quindi molto tempo fa, Pfaff, che è un ricercatore che diciamo, è stato un po' l'inventore della neuroendocrinologia del comportamento, della riproduzione, perché ha studiato la riproduzione di tutti i suoi vari aspetti, anche quelli più strani, se vogliamo. Io mi ricordo, diciamo, uno dei motivi per cui faccio questo lavoro è perché ho letto un libro suo, estremamente interessante, ma un'idea folgorante. Lui voleva dimostrare che c'è una qualche relazione tra sistema sensoriale, percezioni sensoriali e riproduzione. Per cui ha preso dei ratti maschi e prima di farli accoppiare con le femmine, gli pucciava le zampe in una vernice gialla. Dopodiché li lasciava liberi di accoppiarsi. Ha fatto l'esperimento su un centinaio di coppie e poi è andato a verificare dove erano messe le macchie gialle in questi animali. E ha scoperto che erano messe sempre negli stessi punti. Cioè il ratto, quando monta la femmina, in realtà non mette le zampe dove gli capita, come penso che facciano i quagli maschi, perché non sono neanche raffinati, ma va a toccare dei punti particolari della femmina, e sono quelli, in maniera ripetitiva, in tutte le coppie. Allora, con un'altra idea folgorante, ha iniettato nella cute in queste regioni un tracciante per vedere dove andavano a finire questi prolungamenti, evidentemente per andare a capire quali cellule gangliari erano connesse. Con questo sistema è risalito lungo tutta la catena ed è arrivato all'ipotalamo. Cioè praticamente lo ha dimostrato che toccando questi punti della cute, in realtà il ratto maschio andava a stimolare direttamente dei sistemi neuronali localizzati nell'ipotalamo, verosimilmente stimolando di più la femmina ad andare in lordosi. Un approccio veramente incredibile. Nel 1983 lui ha fatto un'altra cosa. Ha dato estradiolo marcato e è andato a vedere con l'autoradiografia se si vedeva estradiolo marcato dentro il neurone GnRH. Risultato no. L'estradiolo non si lega al neurone GnRH, ma si lega a neuroni che stanno lì attorno. Purtroppo non sono riuscito a trovare il lavoro, non ho la foto, ma si vede benissimo. In questo lavoro ci sono dei neuroni marcati con GnRH, che all'epoca si chiamava LHRH, completamente vuoti di marcatura, e tutto attorno dei neuroni non marcati con il GnRH invece con la marcatura. Per cui questo ha fatto sviluppare, questa è una foto successiva fatta con anticorpi contro il recettore alfa, dove si vede la stessa cosa, cioè si vedono questi neuroni GnRH non marcati nel nucleo e invece dei nuclei marcati ma non marcati nel citoplasma tutto attorno. Quindi a questo punto si è sviluppata una teoria, diciamo, del controllo neuronale del sistema GnRH. Cioè l'idea qual è? Il neurone GnRH non è sensibile direttamente agli estrogeni, quindi vedete che c'è il nucleo vuoto bianco, ma ci sono dei neuroni lì attorno che sono sensibili agli estrogeni e con i loro prolungamenti possono o regolare l'attività del neurone a genere H o andare a finire a regolare invece il rilascio del peptide a livello delle vie mediane, che è la stessa cosa, però in un caso andiamo a regolare l'attività del corpo cellulare, nell'altro caso possiamo andare a regolare invece il rilascio del peptide a livello del terminale dell'evidenza mediale. E quindi diciamo che l'interesse per capire come avviene la regolazione dei neuroni GnRH si è spostato dal neurone GnRH al network che va a regolare questo neurone. Quindi l'idea è, sì, ma allora a questo punto questo neurone qua con che neurotrasmettitore funziona, per esempio? Esistono dei neuroni eccitatori, dei neuroni inibitori, cioè tutto un insieme di domande che ci poniamo che possono servire a spiegarci qual è la circuiteria estrogeno dipendente che va a regolarmi l'attività dei neuroni GnRH, che in questa ipotesi non possono rispondere direttamente agli steroidi. Però, come sapete, dopo un po' di tempo in cui eravamo felicemente accasati con un unico recettore degli estrogeni, nel 1995 ha scoperto il secondo recettore degli estrogeni, l'hanno chiamato recettore beta. Quando si sono fatti degli anticorpi che avevano una certa consistenza, una certa affidabilità per vedere il recettore beta, si è scoperto nel laboratorio di un mio carissimo amico che è Alan Erbison, che allora stava a Cambridge, adesso sta in Nuova Zelanda, si è scoperto che il recettore beta sta in una parte consistente di neuroni a GnRH, cioè all'incirca nell'adulto in più del 10% della popolazione di neuroni a GnRH e nel giovane ancora di più, tra il 18 e il 20%. E quindi questo di nuovo ha posto un problema enorme, perché ci eravamo tutti acquietati su questo modello dove il neurone a GnRH non è il recettore degli estrogeni, non risponde direttamente agli estrogeni, sono importanti i neuroni che stanno attorno e quindi è importante capire la circuiteria. La scoperta del recettore beta, come vedete qua, dentro una cellula GnRH ha di nuovo rovesciato le carte, perché dice sì, ma allora qualche cosa ci fanno, perché se c'è il recettore degli estrogeni evidentemente queste cellule possono rispondere agli estrogeni. E per un paio di anni, devo dire, veramente ci si è trovati in una situazione imbarazzante dove da un lato non si voleva buttare via tutta la neurobiologia della riproduzione fatta fino a questo momento, però dall'altro lato, con questo importantissimo personaggio che è Erbison, che faceva vedere a tutti questa coesistenza, era anche difficile dire no, non credo a questi risultati. Da notare che lui è stato uno di quelli che hanno studiato maggiormente i circuiti che controllano i neuroni GnRH. Allora diciamo che abbiamo queste due teorie alternative a questo punto. Una che dice i neuroni GnRH non sono assolutamente sotto il controllo degli estrogeni, ma sono sotto il controllo degli estrogeni dei neuroni che gli stanno vicino, ma a questo punto possono anche essere lontani, non è necessario che gli siano vicini, e che vanno a controllare per via sinaptica o il corpo cellulare o la scarica. Oppure due, abbiamo la possibilità di un'azione genomica diretta da parte del recettore beta. Vi ricordo sempre che questo comunque va in contrasto col fatto che nel promotore non ci sono dei siti di legame. Però uno può ragionare a livello cellulare, potrebbe il recettore beta stimolare un fattore di regolazione della trascrizione del GnRH e quindi andare a regolare la trascrizione del GnRH, per esempio agendo sul complesso AP1 o sul complesso AP2 che hanno dei siti di legame nel promotore del GnRH. E quindi l'idea è che ci possa essere un'azione diretta e che invece gli altri neuroni che sono, che presentano il recettore alfa, siano un po' di contorno rispetto all'azione principale. Come è possibile dirimere la questione? E qua, appunto, 3 anni fa, è stato fatto un esperimento molto elegante con, utilizzando gli animali knockout per il recettore alfa e gli animali knockout per il recettore beta. E come sapete oggi, avendo la disponibilità di questi animali knockout, diventa più facile giocare in questo modo che non andando a cercare di utilizzare degli agonisti e antagonisti dei recettori che sono sempre meno sicuri. Allora, innanzitutto vediamo che cosa succede alla secrezione di LH in femmine di topo o variettomizzate durante la giornata. Allora, come vedete, poco prima dell'inizio della fase di buio, ovviamente il buio è fatto in laboratorio, quindi parte alle 7 di sera in laboratorio, ed è buio totale. Prima della fase di buio c'è un picco di LH, quando comincia questa fase di buio, questo picco di LH scende e torna verso livelli molto bassi. Quindi diciamo che le femmine di topo o rettumizzate presentano un pattern spontaneo di secrezione a picchi ciclica di LRH e questa secrezione è legata al, diciamo, periodo che precede il buio. Quindi nel periodo immediatamente precedente al buio si ha il picco, il punto massimo si ha proprio nel momento in cui comincia il buio e poi si ha il declino. Allora, a questo punto sono andati a guardare che cosa succede nella produzione di LH nelle femmine ovarettomizzate knockout per il recettore alfa. Come vedete qua, le femmine knockout per il recettore alfa hanno una caduta notevolissima del picco di LH. Quindi il recettore alfa per gli estrogeni è importantissimo per determinare il picco di LH. Senza il recettore alfa questo picco si riduce moltissimo. Guardate cosa succede invece nei knockout per il recettore beta. Non ci sono differenze. Quindi il picco c'è e rimane uguale. Allora, cosa significa? Il recettore alfa è necessario per la risposta agli estrogeni, il recettore beta non è necessario. Ok? Siccome noi abbiamo visto che la dimostrazione immunistochimica ci dice che il recettore alfa non c'è nei neuroni GnRH, che è quello importante, mentre c'è il recettore beta, evidentemente il recettore beta non influenza la secrezione di GnRH. E quindi ritorniamo all'ipotesi che sia la circuiteria attorno importante e non il neurone a GnRH di per sé. Però ci siamo arrivati dopo una storia molto lunga, capite? Prima si pensava che rispondessero direttamente, poi si è visto che non c'era il recettore alfa e quindi si è pensato che non rispondesse. Poi si è visto che c'era il recettore beta e si è cominciato di nuovo a pensare che rispondessero direttamente. E infine, utilizzando gli animali knockout per l'alfa e knockout per il beta, si dimostra che il knockout per l'alfa ha un decremento del picco, e quindi è sensibile, e quindi il recettore alfa è importante, ma non c'è nel neurone GnRH. Invece i knockout per il recettore beta non hanno variazione del picco, ergo il recettore beta non influenza l'attività del neurone GnRH.
Scusa, sì. Perché... tra l'altro nel mio articolo che non lo capisco il cibo cosa sarebbe?
Ah, non abbiamo parlato di cibo, se no. Sì. Dunque, ci fosse, ma che articoli avete trovati voi? Perché non so
cosa c'è. Scusa, non mi impiccio, la vedete in bisogno?
Sì, che non lo so, lo scorso per quello ce l'ho.
Ah, no,
che non.
Sì, ma adesso nel weekend li rimetto. Allora, CIFOS è una un gene che produce una proteina che si chiama FOS. No, scusate, FOS è il gene e CIFOS è la proteina. Questa proteina fa parte di un complesso con un'altra proteina che si chiama JUN, fa parte di un complesso che si chiama AP1, AP1. AP1 è il più noto fattore di regolazione della trascrizione che ci sia, ed è anche il più diffuso. Quindi, la presenza di immunoreattività per CIFOS dentro un ghigno sta ad indicare che quella cellula è molto attiva, perché sta producendo grandi quantità di AP1, cioè sta attivando la trascrizione genica. Per traslazione, se io vedo una cellula marcata con CIFOS, deduco che in quella condizione sperimentale quella cellula lì è molto attiva. Quindi CIFOS è un indice dell'attività delle cellule tumorose. Per cui, se stiamo parlando di controllo del comportamento, io prendo un animale, gli faccio fare un certo tipo di comportamento, per esempio lo faccio mangiare, e lo sacrifico immediatamente dopo che ha mangiato e vado a vedere dove stanno le cellule a CIFOS. Significa che durante l'azione del mangiare lui ha attivato in maniera particolare quel gruppo di cellule. Come faccio a sapere che ha attivato quel gruppo di cellule? Contemporaneamente sacrifico un animale che non ha mangiato e per differenza vado a vedere dove c'è un numero maggiore di cellule a CIFOS. Questo lo si può fare per moltissimi scopi, e li vedremo andando avanti. Allora, in questo caso, cosa hanno fatto loro? Hanno visto che non solo si ha una riduzione del picco negli animali che sono knockout per l'estrogene receptor alfa, ma se noi andiamo a vedere le cellule a GnRH, vediamo che nessuna cellula GnRH produce CIFOS, quindi nessuna cellula è attiva, e questo spiega il motivo della riduzione del picco. Invece, se noi andiamo a vedere gli animali knockout per il recettore beta, che hanno la loro brava produzione di picco, e andiamo a vedere qual è la percentuale di neuroni GnRH che esprimono CIFOS, vediamo che la percentuale non varia rispetto agli animali normali. Quindi, di nuovo, questo ci dice che il recettore beta per gli estrogeni non influenza l'attività delle cellule a GnRH. Prima, qua noi andiamo a vedere la quantità di LH prodotto, cioè il picco. La mutazione che mi impedisce la produzione del recettore beta non mi va a influenzare la produzione di LH, ma non mi va neanche a modificare la percentuale di cellule a GnRH che sono attive. Quindi il sistema funziona normalmente, in sostanza, sia che ci sia, sia che non ci sia il recettore beta. Invece, se vado a vedere il recettore alfa, mi diminuisce il picco di LH e contemporaneamente la quantità di cellule a GnRH attive si riduce a zero. Quindi non funziona. Quindi questo rinforza molto il dato biochimico. Comunque, tutte le volte che noi parliamo di neuroni marcati con CIFOS, sono neuroni che sono attivi in maniera particolare in quella determinata situazione sperimentale. Il punto nel fare questi esperimenti è cercare di isolare bene la situazione sperimentale. Per esempio, non so, sempre tornando al tema della fame, io posso mettere, che so io, un gruppo di animali privi di acqua e un gruppo di animali che invece hanno avuto tanta acqua, poi li faccio mangiare tutti e due e vado a vedere se in queste condizioni i neuroni che si attivano nel mangiare sono diversi. Cioè, uno deve ragionare un po' bene sul tipo di esperimento da fare e poi deve essere fatto velocemente, perché la produzione di AP1 dura al massimo 2 ore e poi scompare. Quindi io non posso fare l'esperimento ieri e accoppare l'animale oggi e andare a vedere se c'è CIFOS non c'è più. io devo fare l'esperimento, alla fine dell'esperimento sacrificare l'animale subito, entro 30 minuti, un'ora al massimo, e andare a vedere che cosa è successo. Questo non è sempre possibile, quindi ci sono alcuni momenti in cui io non posso applicarlo.
Perché cambiare in ordine?
Per essere tranquilli che siamo nella stessa situazione, perché per esempio gli animali knockout per il settore alfa hanno una produzione di ormoni che è bassissima, è buona che sono poco sviluppate, quindi se noi non golarettolizzassimo tutto, noi avremmo gli animali wild type con un profilo ormonale molto diverso dagli animali knockout. Quindi questo normalmente quando si gioca con i mammiferi e si vuole studiare il sistema riproduttore, la prima cosa che si fa è si tolgono le golagi. Perché in questo modo noi azzeriamo la situazione e tutto quello che facciamo dopo lo sappiamo quello che stiamo facendo, ce li abbiamo manipolati noi. E non ci sono, come dire, delle differenze individuali anche. Allora, una volta stabilito questo, è ritornata ovviamente di moda la regolazione del sistema GnRH per via neuronale e non per via diretta. Quindi l'idea è che ci siano dei neuroni che possono rispondere agli estrogeni, i quali a loro volta vanno a regolare l'attività del GnRH. E qua sono elencati una serie di questi neuroni e come vedete i principali abbiamo dei neuroni A, NE sta per norepinefrina, cioè quella che noi chiamiamo di solito noradrenalina, una catecolamina, e si sa che la noradrenalina è estremamente importante nel controllo della riproduzione, quindi ci possono essere dei neuroni noradrenalina che controllano i neuroni GnRH. Possiamo avere dei neuroni localizzati nell'ipotalamo posteriore che producono per esempio beta-endorfino e PY, che possono andare a regolare il GnRH. Tra parentesi, i neuroni del PY regolano i neuroni GnRH non a livello del corpo cellulare, ma a livello dei terminali, cioè a livello dell'evidenza mediana. Poi abbiamo ovviamente neuroni inibitori come i neuroni a GABA e altri neuroni eccitatori come i neuroni neurotensina, quindi c'è un discreto numero di ipotetici neurotrasmettitori che possono andare a influenzare il sistema GnRH. Sicuramente uno dei più studiati è il sistema NPY e si sa che l'NPY, le fibre del NPY fanno delle sinapsi assoniche a livello dell'evidenza mediana e quindi vanno a regolare direttamente la scarica. Non so se vi ricordate quando abbiamo fatto brevemente inizialmente delle cose anche di neurologia. I punti critici per controllare l'attività di un neurone sono questo, cioè il cono d'emergenza, e sono questo, cioè la sinapsi. Perché io posso mettere tutte le sinapsi eccitatorie qua, ma se sul cono d'emergenza ci piazza una sinapsi inibitoria, quando io attivo quella sinapsi, quel neurone lì è totalmente silente. Allo stesso modo io ho tutta la mia macchina pronta a far scaricare, in questo caso il GnRH, a livello del terminale sinaptico, ci piazzo una sinapsi inibitoria qua, blocco tutto. Ci piazzo una sinapsi eccitatoria, incremento al massimo il rilascio. Quindi questi sono due punti critici, il cono d'emergenza e la sinapsi. L'NPY agisce a livello eccitatorio proprio sulla sinapsi e quindi favorisce la scarica di GnRH. Quindi questo, tra parentesi, è noto che invece il peptide del PY nel suo promotore ha il sito per il legame degli estrogeni, i neuroni del PY hanno il recettore degli estrogeni, quindi si sa che questo sistema è fortemente sotto il controllo degli estrogeni. Poi vedremo che l'NPY è anche implicato pesantemente in un altro tipo di attività.
Quindi l'NPY è sempre quasi una assonica iniziale, regola lo scarico di
GnRH. Sì, regola direttamente lo scarico. Tra tutti questi vari siti, eccetera, ce n'è qualcuno che è particolarmente critico per il controllo del sistema GnRH? La risposta è sì. questo sito
è denominato
AVTD, che significa area, regione anteriore ventrale periventricolare. Ed è una regione che vedete schematizzata qua in alto, che si trova subito dopo l'ordine vascoloso della lamina terminale e in basso rispetto al nucleo parotico mediale, che è situato qua. Il nucleo parotico mediale è situato qua, praticamente. L'ordine vascoloso è situato qua, la DPV è organizzato in questa regione. Subito caudalmente c'è un'altra regione che si chiama PV, che è anche importante in questo contesto. Allora, come si fa a dire che questo è un sito importante per il controllo? Vedete qua questi pallini verdi? Questi sono dei particelle virali inattivate, che hanno la caratteristica, lo sapete che ci sono molti virus che sono neurotropi, se non lo sapete ve lo dico io, per esempio il virus della rabbia, perché è molto dannoso, perché col morso il cane o l'animale selvatico rompe le fibre nervose presenti nella cute. Queste ciucciano in una maniera indiavolata il virus e lo trasportano nel corpo cellulare. Qua si moltiplica, viene trasportato verso gli altri centri e salta di sinapsi in sinapsi, e fino a raggiungere la corteccia, distrugge le neuroni corticali e si muore. Si muore dopo un po' di tempo e anche malamente. Questo virus attenuato, che non sia pericoloso per l'uomo, è un tracciante molto usato. E allora in questo caso cosa hanno fatto? Hanno iniettato dei neuroni GnRH, e sono andati a vedere quali cellule e in quali luoghi si era accumulata la particella virale, perché se io inietto il neurone GnRH, vedete lì c'è la sinapsi sul corpo cellulare, lì passa il virus e si va ad accumulare nella cellula che ha inviato quell'assone. Quindi, se io inietto il virus qua, questo si accumula nel corpo cellulare, passa a livello della sinapsi e si accumula poi nella cellula che era in contatto sinattico con il neurone GnRH. In questo modo si vede che in questa regione AVPV e nella regione PV immediatamente successiva ci sono moltissimi neuroni marcati, quindi in qualche modo questa regione è una regione critica per il controllo del sistema GnRH, più di altre regioni. Per cui diciamo che il focus di molti ricercatori si è appuntato su questa regione. Tra parentesi, in questa regione, per esempio, nella DPV, qua ci sono moltissimi neuroni a catecolamine sessualmente dimorfici, quindi è una regione che era già stata studiata per altri motivi e già nell'occhio del ciclone, per dire, c'è una qualche relazione col controllo del comportamento riproduttivo, i maschi, le femmine e così via. E ancora, en passant, questa è una regione dove c'è un dimorfismo inverso, quello normale, ci sono più cellule nella femmina che nel maschio. Quindi una regione che era già nota per queste caratteristiche, un po' diverse dal resto, e per di più si dimostra con questo tipo di approccio che è la regione che invia il maggior numero di proiezioni al sistema GnRH.
Quindi non si è, io sono un virus, non GnRH, no, scusi, veniva nel sistema di TV e si vedeva come proiettava
nel GnRH. No, al contrario. Questi virus funzionano, vanno in senso retrogrado, quindi vengono acchiappati dal terminale, portati nel corpo cellulare e poi riescono a passare, quindi fare il salto della sinapsi, essere ricaptati. Ovviamente se uno lo lascia lì 10 giorni arrivi fino al telencefalo, ma se invece, fino alla corteccia voglio dire, ma se invece lo lasci poche ore o pochi giorni, diciamo, questi che funzionano per via retrograda e transinattica, uno in teoria può ricostruire tutta la situazione, perché basta lasciare a sacrificare gli animali a tempi scalari e tu vedrai solo i neuroni GnRH marcati, poi il giorno dopo i neuroni che proiettano i neuroni GnRH, poi il giorno dopo ancora i neuroni che proiettano i neuroni che proiettano i neuroni GnRH, vi dà che vedi tutto marcato in sostanza. Altra prova, noi sappiamo che l'estradiolo mi induce la stimolazione in qualsiasi modo essa avvenga del sistema GnRH, e allora andiamo a vedere CFOS, vediamo che i neuroni GnRH sono marcati con CFOS, questa marcatura nera del nucleo, quello succede alla VPV
è marcatissimo.
Quindi significa che i neuroni GnRH e i neuroni della regione ABPV vengono stimolati contemporaneamente dall'esposizione all'estradiolo. Ergo, sembrano funzionare assieme. Mettendo questo assieme a quello che vi ho fatto vedere prima, cioè il fatto della dimostrazione che ci sono dei collegamenti diretti, è chiaro che questo ci suggerisce che il principale sito di regolazione dei neuroni GnRH sia questa regione denominata ABPV. Chiaro? E vedete qua come si vede tutti i neuroni marcati con CFOS, in una regione molto limitata. Tra parentesi, nella regione dell'area preottica dove ci sono i neuroni CFOS marcati con GnRH, ci sono anche altri neuroni marcati che, con CFOS, che però non sono GnRH positivi. Quindi sono altri sistemi che funzionano insieme. Siamo rimasti a questo punto fino a 4 anni fa, dove appunto si discuteva se era più importante l'NTY piuttosto che la VH, cioè la noradrenalina, piuttosto che la metendorfina o cose varie. 4-5 anni fa, delle persone che lavorano in campo della riproduzione si sono interessate a una proteina particolare che era stata descritta e denominata metastina, che è nota perché blocca le metastasi, e quindi è una proteina piuttosto importante, perché si pensa che possa avere delle potenzialità molto, molto grandi nella regolazione della crescita tumorale, quindi ovviamente bisogna capire che ci sono grossissimi interessi. Perché è venuto fuori questo interesse nei confronti di questa proteina? Perché si è scoperto appunto 4-5 anni fa il suo recettore, che si chiama GPR45. Questo recettore è uno di quei recettori che i farmacologi chiamano recettori orfani. Cioè i farmacologi ogni tanto scoprono dei recettori, attribuiscono delle funzioni a questi recettori, cioè si sa che stimolando questo recettore in un certo modo si ottiene una risposta di un certo tipo, bloccandolo in un altro modo si ottiene una risposta di un altro tipo, però non si conosce qual è la sostanza naturale che agisce su quel recettore. Vi faccio un esempio molto banale che capite subito. Se noi prendiamo eroina, abbiamo degli effetti comportamentali, d'accordo? Lo sappiamo tutti. Evidentemente significa che c'è un recettore per l'eroina, d'accordo? Ma fin tanto che io non identifico la sostanza presente nel mio corpo che naturalmente si lega al recettore dell'eroina, questo recettore è un recettore orfano, cioè io so che c'è, lo posso isolare, lo posso identificare, posso vedere se l'eroina agisce di più dell'oppio o meno dell'oppio su questo recettore, però poi non so quali cavolo di molecole prodotte all'interno del sistema nervoso agiscono normalmente su quel recettore. Quando sono in questa condizione lo chiamo orfano. E proprio nel caso del recettore dell'eroina e dell'oppio, poi si è scoperto tutta una famiglia di peptidi che sono stati denominati oppiacei perché sono i veri regolatori di quel recettore. E quando noi gli altri prendono l'oppio o l'eroina, vanno ad agire su quei recettori, vanno a scatenare una risposta mediata da quei recettori. Se volete un altro esempio, i recettori del cioccolato. È chiaro che noi nella nostra testa non abbiamo il cioccolato, non produciamo il cioccolato, ma abbiamo i recettori che reagiscono al cioccolato. Perché? Perché abbiamo delle molecole che si chiamano cannabinoidi che sono prodotte nel nostro sistema nervoso e reagiscono su quei recettori. Però fin tanto che noi avevamo solo il cioccolato e non i cannabinoidi, quel recettore lì era orfano. Allora questo recettore GPR45 è un recettore orfano, si sapeva che stimolando questo recettore o inibendo questo recettore si andava ad alterare la riproduzione, quindi era un recettore orfano legato alla riproduzione. 4-5 anni fa si è scoperto che il GPR45 è il recettore della prolattina. Allora a questo punto c'è venuto qualche dubbio, ma va bene, la prolattina avrà un suo effetto nel bloccare le metastasi, che sono comunque un fenomeno patologico extra normale, ma normalmente che funzione ha? Non è che ha una funzione nel controllare l'attività riproduttiva, punto interrogativo. E a questo punto la molecola è stata ridenominata KIS1 o KIS-peptina, non perché c'entri il bacio, ma perché la città, l'università dove hanno scoperto questa relazione è famosa perché sta in una città dove viene prodotto un cioccolato particolare che si chiama KIS. Di qui hanno chiamata KIS-peptina. Questa è una roba veramente straordinaria, probabilmente giocando sull'assonanza ovviamente, però deriva dal nome della fabbrica in sostanza. Un po' con i baci perugina penso, non lo so. Però la città tedesca. Allora a questo punto si è cominciato a cercare di capire cosa cavolo fa questa KIS-peptina e se potesse avere un ruolo importante nella regolazione del sistema GnRH. Tra parentesi, si è anche capito qual è il ruolo funzionale della KIS-peptina, perché come vedete qua, la KIS-peptina viene prodotta nel sincizio trofoblasto della placenta e è in grado di ridurre le capacità proliferative del sincizio trofoblasto. Non so quanti di voi hanno l'idea di cos'è il sincizio trofoblasto, è la, diciamo, la pellicola di cellule che ricopre la placenta e che ha come scopo quello di scavare dentro l'endometrio uterino per far annidare la placenta. È chiaro che lì ci deve essere, c'è un equilibrio molto importante, perché non deve scavare troppo, perché altrimenti si mangia tutto l'utero e poi il feto non c'ha più dove crescere, e quindi ci deve essere una regolazione tra la capacità invasiva del sincizio trofoblasto e la sua regolazione. La KIS-peptina serve, per la metastina, se volete, serve proprio a questo, in condizioni normali. Quindi a questo punto, al di là del normale, quando sono presenti le metastasi, può servire a regolare la crescita delle metastasi. Allora, una volta identificato il recettore GPR45 come il recettore della KIS-peptina, si è trovato che questo recettore è presente nell'enceto e nell'amidolo spinale, quindi sta un po' dappertutto nel sistema nervoso. E a questo punto cercato di capire cosa può fare la KIS-peptina. Di base la KIS-peptina stimola il rilascio di LH, quindi ha un bersaglio molto preciso. Dove sta la KIS-peptina? La KIS-peptina sta, guardate lì, nella DTV, nella regione periventricolare e posteriormente nel nucleo arcuato. Allora, la VPD è chiaro che ci fa subito drizzare le orecchie, perché la VPD l'abbiamo appena descritta come la regione che probabilmente è più importante di tutte nel controllare il sistema GnRH. Il nucleo arcuato, le orecchie ve le faccio drizzare io, perché nel nucleo arcuato ci stanno i neuroni NMDY, che sono in grado di regolare la scarica del GnRH. Quindi diciamo, e sta solo lì, il bello di tutta la faccenda è che a livello ipotalamico la KIS-peptina sta solo lì. Quindi sta non solo nell'ipotalamo, ma sta in due regioni, che sono due regioni importantissime, in maniera potenziale, per regolare l'attività dei neuroni GnRH. Scoperto questo, guardate qua, 2006, dal 2006 ad oggi sono usciti almeno 2.000 lavori sulla KIS-peptina. È diventato uno dei topic importantissimi dello studio della biologia della riproduzione. Siamo nella fase di moda probabilmente, cioè nella fase in cui tutti lavorano sulla KIS-peptina, poi ci sarà una fase di caduta, come sempre, però in questo momento la KIS-peptina è sicuramente la molecola di moda. Io diciamo, sono andato a settembre, no, ottobre a Cordova, primo congresso mondiale sulla KIS-peptina, immaginavo che era saremmo stati in 20, 30, sono trovato 300 persone da lavoro, un sacco di poster, un sacco di comunicazioni. Mi sono nascosto dietro un angolo con i miei poveri dati, pensavo di avere dei dati nuovissimi, ho scoperto che c'erano altri 4 che erano esattamente uguali ai miei, non importa. Tutti lavorano sulla prospettiva. Devo dire che c'è stato un congresso nel 2006 a Pittsburgh, congresso mondiale di neuroendocrinologia, non sapevo nulla della dispettiva. Hanno fatto una lettura che non era prevista nell'organigramma del congresso, l'ultimo giorno, ha spuntato fuori questo signore qua, Erdison, ha spiegato questa cosa, l'indomani tutti si sono buttati a lavorare su questa cosa folle. Anche perché è una persona che parla molto bene, sempre per fare pubblicità al mio congresso, il giorno 13 parla della chispertina, 13 febbraio, parla della chispertina nel mio dipartimento in aula. Allora, innanzitutto, questo sistema è dimorfico. È dimorfico ed è dimorfico di nuovo in modo inverso rispetto ai dimorfismi normali, tra virgolette. Cioè, è un sistema che è più presente, più accentuato nella femmina rispetto al maschio, almeno per quanto riguarda la VPD. Ci sono più neuroni, più fibre nella femmina, meno neuroni, meno fibre nel maschio, e vedete qua il paragone tra maschi e femmine a livello della ABPD. A livello della regione dell'arcuato è un po' sotto discussione, insomma non è così chiaro, noi abbiamo dei dati che sembrano dire che c'è un dimorfismo anche lì, altri dicono che non c'è, noi lavoriamo sui topi, altri lavorano sui ratti, potrebbe essere una differenza. La cosa interessante è che se noi andiamo a guardare sia la BPD sia la regione del nucleo arcuato, vediamo che ci sono delle differenze nell'espressione della chispertina sia nel corso del ciclo estraneo, quindi tra femmine in diestro e femmine in proestro, sia se noi andiamo invece ad agire con ovarectomia e ovarectomia più somministrazione di estrogeni. Quindi questi sono gli animali intatti, questi sono gli animali ovarectomizzati, questi sono gli animali ovarectomizzati trattati con estrogeni. E mi salta subito all'occhio che le due popolazioni si comportano in maniera opposta. Cioè, nell'intatto va bene, più o meno siamo nella stessa situazione, ma se andiamo a vedere l'ovarectomizzato, nel nucleo arcuato aumenta il segnale per la prospettina, mentre ovarectomizzato, quindi senza estrogeni, diminuisce nella BPD. Invece se diamo gli estrogeni, il segnale aumenta nella BPD e diminuisce nell'arcuato. Quindi abbiamo che queste due regioni, il nucleo arcuato e la VPD, rispondono agli estrogeni in maniera sensibilmente diversa. In maniera positiva la VPD, in maniera negativa l'arcuato. Quindi già cominciamo a poter pensare che questi due sistemi siano organizzati diversamente rispetto almeno alla sensibilità degli estrogeni. E anche qua lo vediamo anche nel ciclo estrale. In diestro ci sono pochi estrogeni circolanti e ci sono poche cellule nella VPD e tante cellule nell'arcuato. In proestro tanti estrogeni circolanti, ci sono tante cellule nella VPD e poche cellule nell'arcuato. Quindi questi due sistemi si contrappongono. Positivo. Cioè, quando ci sono estrogeni aumenta il numero di cellule. Invece, nella stessa condizione, nel nucleo arcuato diminuiscono. Quindi a questo punto è stato messo a punto questo tipo di circuito con due tipi di neurone chispertina che proiettano al neurone GnRH, dove, scusate, non l'ho detto prima, il neurone GnRH è stato dimostrato che hanno il recettore per la chispertina, producono il GPR45. Allora, i neuroni della VPD rispondono in maniera positiva all'aumento degli estrogeni e quindi vanno a stimolare l'attività dei neuroni generati. Invece i neuroni dell'arquato rispondono in maniera negativa all'aumento degli estrogeni e quindi sono responsabili invece del feedback negativo dei neuroni generati. La combinazione di questi due sistemi fa sì che in una prima fase, quando gli estrogeni stanno salendo, noi abbiamo una sempre maggiore stimolazione del sistema GnRH. Quando abbiamo raggiunto un certo livello di estrogeni, entra in funzione il secondo sistema, che mi va ad inibire invece la secrezione di GnRH. Quindi avremmo questi due gruppi di neuroni con anche due funzioni differenziate. Uno, una funzione di regolazione positiva, stimolazione, e uno di regolazione negativa, quindi blocco della sintesi.
Ma questo cosa è? Quindi quando ci sono più estrogeni circolanti, c'è l'interazione nella PPP, e quindi sono più positivo.
Sì, e fino a un certo punto, intanto che non aumenta talmente i neuroni, cioè non aumenta talmente l'azione a livello dell'arquato, che va a diminuire il segnale dell'arquato, che quindi mi diminuisce. E in questo modo si spiegherebbe anche la variazione ciclica della produzione di CNRH e di conseguenza di LH e di FSH. Quindi in sostanza questi due gruppi formano una specie di oscillatore che un po' prevale l'effetto positivo, un po' prevale l'effetto negativo, che il risultato è chiaro una curva che fa così. Questo è quello che stavo studiando sui roditori, perché invece si pensa che nelle pecore sia un pochino diverso, ma non vorrei stare ad addentrarmi, anche se la pecora, per quanto riguarda lo studio dei sistemi che controllano la riproduzione, è un animale di esperimento molto usato. Il problema è che bisogna avere dei grossi spazi per poter utilizzare le pecore, quindi normalmente li utilizzano degli istituti di veterinaria che hanno magari fattorie, campi, eccetera. Altrimenti in laboratorio le pecore non è che siano facili, poi le pecore hanno altri problemi, perché per esempio un ciclo riproduttivo completo di una pecora dura 3 anni, quindi fare un esperimento significa comunque portarsi avanti un gruppo di animali per 3 anni, che non è poco. Però ci sono molti gruppi, qua in Europa c'è un gruppo interessantissimo che lavora sulle pecore, che sta vicino a Tours in Francia. E sono veramente un gruppo di ricercatori splendidi. Perché ci può essere questa risposta diversa tra il gruppo di neuroni della BPV e il gruppo di neuroni dell'arquato? Devo dire, non c'è una spiegazione. Si sta lavorando, però secondo me io ho trovato un vecchio lavoro del 92 che stiamo utilizzando per la discussione di tutti i nostri lavori e tesi, che è molto interessante, perché in questo lavoro gli autori sono andati a vedere l'espressione del recettore degli estrogeni, allora era sull'alfa, ovviamente non c'è purtroppo, nelle diverse fasi del ciclo, in 3 regioni diverse dell'ipotalamo: l'area preottica, nucleo arquato e l'utero mediale. E allora, se voi vedete, indipendentemente dalle fasi estro, diestro, metaestro, non interessa, però sono messe sempre nello stesso ordine, voi vedete che c'è una variazione, il primo è sempre l'animale ovarectomizzato, la prima barra. Nell'ambito del ciclo abbiamo una variazione diversa dell'espressione del recettore degli estrogeni a seconda della fase del ciclo in queste 3 diverse regioni. Allora, è chiaro che questo non dice niente, perché bisognerebbe rifarlo sulla VPV e sul nucleo arquato in contemporanea, però suggerisce che 2 cose. Primo, che il recettore degli estrogeni è a sua volta estrogeno dipendente nella sua espressione. Quindi a seconda che ci siano tanti o pochi estrogeni, viene prodotto di più o di meno. Questa è la prima cosa, che è abbastanza interessante. La seconda cosa, che è ancora più interessante, è che queste variazioni non sono uguali dappertutto, ma sono nucleo specifiche. E quindi, se noi ipotizziamo che nel nucleo arquato ci sia una particolare scarsezza di neuroni che presentano il recettore degli estrogeni nel momento in cui c'è il picco di estrogeni, e questo mi potrebbe spiegare perché questo gruppo di neuroni, per esempio, esprime meno chispeptina. Guardate che lo dico non a caso, perché questo è il nucleo arcuato, questo è la fase di estro, cioè la fase in cui ci sono gli estrogeni circolanti, e qua vedete che è molto basso. Questa è l'area preostica, questa è la fase di estro, e vedete che l'espressione del settore di estrogeni è molto alta. Quindi non è che sia proprio tanto campata per aria la cosa. Solo che bisognerebbe rifarla, andare a vedere cosa succede al recettore beta, anche capire un po' meglio, però l'indicazione è abbastanza chiara. Noi qua nella stessa fase estro abbiamo nell'area preottica la massima espressione del recettore degli estrogeni e nel nucleo arcuato la minima. Per cui è possibile che questa diversa sensibilità del nucleo arcuato del nucleo nella VPV sia legata a proprio un'espressione differente del recettore degli estrogeni a seconda dei vari momenti. Beh, questo è per ricordarci comunque che tra qualche anno passerà la moda della chispeptina, e non c'è solo la chispeptina che va a regolare il sistema GNRH, ma come vedete qua c'è una quantità enorme di peptidi e neurotrasmettitori che possono andare a regolare il sistema GNRH, tra cui ho infilato dentro anche questo che è la vasopressina. Intanto ci sono molti lavori che dimostrano una stretta associazione di fibra vasopressina con neurone GNRH in diversi animali, sia mammiferi che uccelli. Abbiamo l'MPY, abbiamo il GABA, abbiamo il glutammato, abbiamo il CRF, abbiamo la chispeptina ovviamente, abbiamo le endorfine, abbiamo la noradrenalina, quindi abbiamo una quantità di possibilità di regolare l'attività dei neuroni GNRH che supera la singola e la sola chispeptina. Però nel caso dei neuroni di chispeptina, quello che attira è che sono situati proprio nella regione giusta, e quindi questo è già molto, mentre che so io il CRF è situato nel, i neuroni sono situati nel paraventricolare, il quale non viene attivato normalmente quando viene stressato il sistema GNRH, per cui è chiaro ci sarà una qualche influenza nel CRH, ma non così forte come la chispeptina. E poi la chispeptina si sa che è implicata nella pubertà, che vedremo subito dopo. Quindi diciamo che il focus sulla chispeptina è molto moda, ma è anche qualche cosa che probabilmente durerà nel tempo, magari non solo la chispeptina, però anche altre cose. GNRH, la domanda che qualcuno si è posto è: oltre al GNRH esiste un GNIH? Cioè questo sistema che è centrale nella sopravvivenza dell'individuo e della specie, cioè la regolazione della riproduzione, necessita solo di una molecola che stimola o c'è anche una molecola che inibisce? La risposta è stata sì, c'è una molecola che inibisce. E questa molecola è ancora agli inizi nel suo studio, è stata identificata nel 2000 per la prima volta nella quaglia da un gruppo di ricercatori giapponesi capeggiati da questo ricercatore, questo nome un po' strano, si chiama Tsutsui, insomma, però è uno molto forte, devo dire, che fa un sacco di lavori, come tutti i giapponesi, ci sotterra di lavori, e ha scoperto che ci sono dei neuroni che producono un peptide, che è un piccolo peptide di nuovo, 12 aminoacidi, che è in grado di inibire la secrezione di LH e di FSH a livello ipofisario. Inizialmente è stato identificato solo negli uccelli, per 2-3 anni si è detto sì, ma è negli uccelli, è una cosa un po' particolare, perché tutte le cose che vengono studiate negli uccelli in generale la comunità scientifica dice sì, vabbè, ma sono uccelli, vengono considerati gli uccelli un po' una linea parallela, no? Molti avete studiato l'evoluzione, sapete che l'evoluzione dei vertebrati si parte dai pesci, si passa agli anfibi e ai rettili e ai mammiferi, oppure pesci, anfibi, rettili e uccelli, cioè mammiferi e uccelli sono considerati divergenti. Quindi si presuppone in certi momenti che alcune cose siano tipiche degli uccelli e non siano automaticamente trasferibili ai mammiferi. In questo caso però successivamente il GNIH che è stato identificato anche nei mammiferi, quindi a questo punto si è presa più interesse sul ruolo che può svolgere questo peptide. Dove è situato? Allora, il GNRH negli uccelli si trova, ma non vedete nulla. Però il GNRH negli uccelli si trova in una regione che è vicino all'uto paraventricolare. Allora, qua con rosso sono stati colorati i neuroni a vasopressina, con verde i neuroni GNRH, vedete che i neuroni verdi sono vicino ai neuroni a vasopressina, quindi in una regione che è ventrale e laterale rispetto all'uto paraventricolare. A livello dell'evidenza mediana c'è il segnale e il segnale si ritrova nella zona esterna dell'evidenza mediana. Quindi nella zona quella giusta, quindi ricordate, l'evidenza mediana, la zona interna, le fibre che vanno alla neuroipotesi. La zona esterna, dove ci sono tutti i capillari, e quindi trovare una marcatura nella zona esterna significa che potenzialmente questo peptide può essere rilasciato nei capillari. Ergo, questo peptide può raggiungere facilmente l'ipofisi e può andare a bloccare la secrezione di LH ed FSH ipofisaria. Quindi negli uccelli abbiamo una distribuzione che è congruente con quella che è la sua ipotetica funzione. Nei mammiferi, secondo me, siamo ancora agli inizi per capire esattamente cosa faccia questa molecola, perché intanto si trova sempre nell'ipotalamo in un'altra regione, nel nucleo dorso mediale. Questo già dispone un po' non molto bene, devo dire, perché quando, passando tra le diverse classi di vertebrati, noi abbiamo delle differenze di localizzazione, l'idea è che siano che sia difficile trovare una funzione comune. Comunque, nei mammiferi è stato identificato nel nucleo dorso mediale, poi si trovano fibre dappertutto, tranne che nell'eminenza mediana, e di nuovo lì, cioè se questo GNIH deve svolgere funzione di GNIH nei mammiferi, perché non lo troviamo nella zona esterna dell'eminenza mediana? Punto interrogativo. Quindi la molecola è la stessa, però può darsi che la funzione sia fortemente diversificata tra mammiferi ed uccelli. Non è molto chiaro, anche perché i lavori sui mammiferi ne hanno fatti molto pochi, i lavori sugli uccelli sono stati fatti in pratica solo da Tsutsui, che per di più non è un anatomico e quindi le sue localizzazioni sono discutibili. Magari ne parliamo poi domani pomeriggio, quando facciamo il discorso su come fare a identificare le regioni cerebrali. Però io con un mio amico americano stiamo scrivendo un lavoro per dimostrare che lui ha sbagliato la localizzazione. Però comunque non c'è questo tipo di localizzazione negli uccelli, cioè nell'ipotalamo dorso mediale non c'è nulla. Ergo, o stiamo parlando di cose diverse, riconosciute per caso dallo stesso anticorpo, o stiamo parlando di molecole che hanno un significato molto diverso in una specie piuttosto che in un'altra. Per quanto riguarda le relazioni tra GNIH e steroidi, quello che si è visto è che nei mammiferi i neuroni a GNIH hanno il recettore degli estrogeni e quindi potenzialmente sono sensibili agli estrogeni, come dovrebbe essere il sistema inibitore del release di gonadotropine. Inoltre la stimolazione con estradiolo mi raddoppia il numero di cellule che esprimono CIPOS, sembra GNIH che esprime un CIPOS, quindi di nuovo questo sta ad indicare che c'è una regolazione diretta dell'attività di questi neuroni da parte degli ormoni gonadici. Però, ripeto, la localizzazione, che ve la faccio rivedere, non è molto incoraggiante. Una cosa interessante è che queste fibre che vanno un po' dappertutto vanno anche a contattare, qua si dovrebbe riuscire a vedere, vanno anche a contattare i neuroni AGNRH o i dendriti di questi neuroni. Quindi, questo sempre nei mammiferi, potrebbe anche essere che mentre negli uccelli questo peptide venga scaricato direttamente a livello dell'eminenza mediale ed agisce sull'ipotesi, nei mammiferi invece agisca regolando l'attività dei neuroni AGNRH piuttosto che essere scaricato a livello dell'eminenza mediale. Però, ripeto, per quanto riguarda il GNIH e i mammiferi ci sono molti punti interrogativi. Un'ultima cosa che vi faccio solo vedere come un flash, ma è interessante perché ci porta in un'altra dimensione. E questo, vedete delle differenze tra queste fotografie? Guardate queste zone più colorate. Allora, quello che sta in basso qua, in ogni fotografia, quello che sta in basso è il lume di un capillare. Questi sono dei terminali neurosecernenti perché vedete questi granuli neri, densi, dentro, questa è una foto di discussione elettronica, che sono tipici dei granuli che contengono neuropeptidi. Allora, in queste condizioni noi abbiamo abbiamo i terminali che si avvicinano molto al lume del vaso. Questo cosa significa? Che se io rilascio una sostanza qua, questa facilmente passa nel capillare. In queste condizioni invece, guardate qua, se io metto in evidenza, come si vede qua sotto, i prolungamenti delle cellule di glia, vedete che mentre in questo caso le cellule di glia lasciano libera la parte terminale di questi assoni in modo che si avvicinino ai vasi, in quest'altro caso invece circondano completamente il terminale. A parte che nel terminale stesso ci sono meno vescicole, però è circondato. Allora, questa è l'evidenza mediale. Questo è quelli a sinistra, alla vostra sinistra, sono animali in short day. Short day, animali che non si riproducono, bassi livelli di GNRH, bassi livelli di produzione di LH e di ormoni gonadici. Invece BED sono fotografie che riguardano animali in long day, quindi animali che si riproducono, che hanno alti livelli di FSH e di LH e alti livelli di ormoni gonadici. Allora, uno dei modi possibili di regolazione della secrezione a livello ipotalamico è proprio questo, cioè il fatto che le cellule di glia possano modificare i loro prolungamenti e in una certa condizione isolare i terminali dai capillari e quindi di fatto impedire il rilascio del capillare, in un'altra condizione far ritirarsi e favorire il contatto. Questo è molto importante perché è dimostrato che le cellule di glia hanno i recettori di estrogeni, quindi possono reagire direttamente agli estrogeni. Quindi questa, diciamo, è una via alternativa, ma possibile, ed è anche una via che è dimostrata in altri contesti. Vi spiego, cercate di seguirmi. Allora, al momento del parto, la madre per partorire, nei mammiferi, per partorire deve sincronizzare le contrazioni uterine in modo da favorire il distacco della placenta e l'espulsione del feto. Per fare questo c'è bisogno che l'ossitocina, che è l'ormone che scarica e controlla queste scariche, venga prodotto in ondata, cioè ci sia un pulso di ossitocina, poi una caduta, poi un altro picco, poi una caduta, sempre più frequenti, in modo da determinare una contrazione sempre più veloce della muscolatura uterina. Nel nucleo sopraottico, dove ci sono neuroni che producono ossitocina, questi neuroni normalmente sono separati tra di loro da delle propagini di cellule glia come quella che vedete a sinistra. Avvicinandosi il fatto, queste propagini di cellule glia si ritirano e i corpi cellulari vengono a contatto. Nei punti dove vengono a contatto si stabiliscono delle giunzioni gap, cioè quelle che si chiamano sinapsi elettriche, ovvero prima io ho un neurone che entrava in attività, il neurone di fianco, isolato dalla cellula di glia, non faceva niente e non entrava in attività. Dopo, il prolungamento si ritira, i due neuroni si mettono a contatto, c'è una sinapsi elettrica, se questo neurone entra in attività, automaticamente entra in attività anche l'altro. Risultato, se su 100 neuroni della prima condizione io avevo 10 che funzionavano nello stesso momento e 90 che non funzionavano, nella condizione successiva io ho 10 neuroni che si mettono a funzionare che automaticamente stimolano gli altri 90, tutti e 100 funzionano contemporaneamente. Risultato, prima il livello di ossitocina era sempre uguale, perché è prodotto sempre da quelle 10 cellule. Dopo il livello di ossitocina sale improvvisamente perché tutte e 100 scaricano, poi tutte e 100 non scaricano, scende, poi risale, poi riscende. Quindi diciamo che variazioni nei prolungamenti gliali legate a momenti di cicli funzionali legati alla riproduzione sono già dimostrate da altre parti. La cosa interessante comunque è stato dimostrato a livello dell'eminenza mediana questa possibilità, sono stati proprio dei ricercatori che hanno studiato la quantità di questi prolungamenti gliali e si è visto che i trattamenti diretti con gli estrogeni possono influenzare la quantità di questi prolungamenti. Quindi questa è un'altra via per regolare la scarica a livello dell'eminenza mediana. Ok, non so cosa fare, un quarto d'ora. È stata abbastanza dura come giornata? Va bene. No, perché se no finiamo alle 4:30. Allora facciamo domani la pubertà e cominciamo il sistema olfattivo, altrimenti risulta, altrimenti far vedere due diapositive non va bene. Domani dalle 2 alle 4 facciamo la nostra brava lezione di neuroendo, poi gli ECAU che devono frequentare il laboratorio si fermano e facciamo il primo pezzo del laboratorio. Sì.